Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. E voglio pregare adesso. Padre, siamo bisognosi. È vero che possiamo riconoscere i peccati da lontano che magari, per grazia, non abbiamo, almeno non nello stesso modo. Però è anche vero che non sappiamo cosa avremo domani. A volte tu puoi seminare qualcosa che non porta frutto subito. Ora ti prego di farci riconoscere qualunque cosa che stiamo seminando che è marcia, Padre. Almeno nella nostra esperienza abbiamo visto cose che richiedono 10, 15, 20 anni per vedere il frutto. E siamo così portati a vedere e credere che non ci siano problemi solo perché in quel momento non vediamo noi i problemi. Ti prego per cuori teneri che possiamo riconoscere la tua santità di più e che possiamo avere i cuori di veramente camminare in santità, riconoscendo, confessando i nostri peccati. Molto spesso, Padre, vogliamo difenderci. Aiutaci a voler essere purificati. Io ti prego, guida. Non ho parole mie che possono portare frutto. Aiutami a portare le tue parole. Ti prego di guidare ciascuno di noi oggi e tutti i giorni a veramente vederti nella tua gloria e santità e desiderare più di ogni altra cosa te in Cristo. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen. Chi lavora molto con legno oppure con legna, noi che abbiamo la stufa, sa quanto dolore una scheggia può fare. Io ne prendo vari ogni settimana sulla media. Magari dovrei mettere i guanti quando vado a prendere la legna. Non lo faccio. È inevitabile, non credo che ci sia nessuna settimana che non prendo almeno uno o due. Alcuni abbastanza terribili. Avete mai avuto una scheggia? Alcuni fanno un po' di male, alcuni fanno tanto male. Allora, quando hai una scheggia dentro, è uno di quelli che fa tanto male, a volte è piccola e a volte non è facile togliere, a volte è tutto sotto la pelle e non è esposto niente. E almeno io sono bravo a togliere, ma faccio chirurgo e taglio la pelle e faccio un bel scavo per devo con il ago, no? Dovrei scavare sotto per liberare, poi con le pinze, ma non si riesce, devo scavare di più. E delle volte ci vuole anche 5-6 minuti. Una volta ho dovuto togliere una scheggia, era un pezzo di vetro microscopico dal piede di Ashley, ed era così piccolo che io, quasi un microscopio, un ingrandatore strapotente, e con quello era un puntino per dire che la punta dell'ago era gigante in confronto con questo pezzo di vetro, quanto era piccolo, eppure faceva tanto, tanto male. Quanto senso ha dire, ma dai, lascio la scheggia? Quanto senso ha lasciare la scheggia? Ha senso? O meglio, prendere il tempo per toglierla? Se facciamo un voto, io so da esperienza mia che conviene prendere il tempo di toglierla. Siamo nella stagione dell'influenza. Allora, non è un bel discorso quello che sto per fare, ma è un discorso molto umano. Hai male nella pancia. Hai male. Questo virus ti ha preso e nello stomaco sembra che ci sia una guerra mondiale. E qual è l'unico vero modo di stare meglio? Ti vai in bagno, non ti siedi sul water, ti pieghi sopra il water e Devi vomitare. Allora, va bene, ci sono dei bambini che loro vomitano come niente. Io sono di quelle persone che è quasi impossibile per me di vomitare. Scusate, ma è la verità. Mi ricordo la volta che abbiamo mangiato della carne che abbiamo appena dopo capito che era marcia, ma avevamo già mangiato. Quindi, strapericoloso. Quindi, bisogna vomitare. Allora, Serena, dopo 10 minuti uscirà dal bagno, tutta la carne via. Io ho 4 ore. Saponi nella bocca, dito giù la gola, questo, quell'altro. Bevevo roba che dovevo per forza farti vomitare. 4 ore. No, per cercare di vomitare, perché a me è difficile vomitare. Quelle rare volte che riesco a vomitare. Quando hai l'influenza e hai proprio male nello stomaco, come stai dopo aver vomitato? Come stai? Giulia, come stai? Molto meglio, giusto? Ma proprio una sensazione. Allora, per quanto è brutta l'esperienza di vomitare, sì, ma il sollievo è un dono da Dio. Io sono convinto che Dio abbia creato il vomitare per insegnarci un insegnamento spirituale straimportante. Quale lezione spirituale c'è in questa esperienza naturale? Quando devi vomitare, di solito hai male. L'esperienza di vomitare è brutta, ma quando vomiti, stai meglio, perché quello che è marcia dentro togli e stai meglio. Addirittura in tantissimi casi, voi genitori sapete benissimo, se un bambino prende qualche veleno, qualche cosa pericolosa, non sempre che è qualche cosa che serve, ma in 90% dei casi, cosa bisogna fare? Se possibile, glielo fai vomitare. Adesso con gli ospedali hanno anche gli attrezzi per pompare lo stomaco, ma quando non esisteva quello, la soluzione era unica, farlo vomitare. Nella vita cristiana noi pecchiamo e quando abbiamo peccato dentro non possiamo stare bene, non possiamo stare veramente bene. Infatti, finché non viene tolto il peccato, non staremo mai veramente bene. Il peccato ostacola il nostro cammino con Dio, ostacola la nostra comunione con Dio. È come un veleno che resta dentro. Non è piacevole togliere il peccato. Anzi, è brutto togliere il peccato. È altro che piacevole. Ma è l'unico modo di tornare a stare bene, perché il peccato non va via da solo. Lì c'è la differenza con una malattia umana. È possibile che hai una certa influenza e non riesci a vomitare, va bene, dando abbastanza tempo, man mano, forse ti passa in altro modo, va via, il corpo combatte, ma il peccato non è così. Il peccato non va via da solo, resta dentro. Quindi trovate con me Primo Cronache 13. Vorremmo vedere alcuni brani che parlano della stoltezza di lasciare il peccato nella vita, nel cuore. È la mia preghiera che ognuno di noi possa capire che non conviene rimandare il vero ravvedimento. Prego che ciascuno di noi possa desiderare di essere perdonato e purificato ogni volta che pecchiamo. Allora, Primo Cronache 13, Davide, il re, uomo di Dio. Lui è giovane come il re, stava seguendo Dio bene. Questo è molto prima di quello che è successo con Bathsheba. Qui è un uomo di Dio. L'arca, lui aveva stabilito Gerusalemme come suo capitale. E l'arca non era lì, era lontano. E Davide ha detto, portiamo l'arca qui, che era poi piano di Dio. Però nel farlo, Davide non si è consultato con la parola di Dio. Non è andata alla Bibbia, avevano le scritture di Mosè, per vedere come bisogna fare. Quindi si è messo a consultare gli altri e hanno deciso come fare e hanno fatto per Dio una cosa. Per Dio. Vogliamo leggere questo? E notiamo il cuore di Davide che gioisce davanti a Dio grandemente. Croniche, 1 Croniche 13, dal versetto 1. Davide tenne consiglio con i capi di migliaia e di centinaia e con tutti i principi. Poi Davide disse a tutta l'assemblea di Israele: se sembra bene e se è da parte dell'Eterno, il nostro Dio, mandiamo a dire ai nostri fratelli che sono rimasti in tutte le regioni di Israele, e con loro anche ai sacerdoti, ai leviti nelle loro città, ai terreni da pascolo, di radunarsi presso di noi, e riportiamo da noi l'arca del nostro Dio, perché non l'abbiamo ricercato ai tempi di Saul. Tutta l'assemblea acconsentì a fare così, perché la cosa pareva giusta agli occhi di tutto il popolo. Allora Davide radunò tutto Israele, da Shihor di Egitto fino all'ingresso di Hamath, per riportare l'arca di Dio da Kirjath-Jerim. Quindi Davide, con tutto Israele, salì verso Bala, cioè verso Kirjath-Jerim, che apparteneva a Giuda, per trasportare di là l'arca di Dio, l'Eterno, che siede sopra i cherubini, dove è invocato il suo nome. Dalla casa di Abinadab trasportarono l'arca di Dio sopra un carro nuovo. Uzza e Ahio guidavano il carro. Davide e tutto Israele facevano festa davanti a Dio con tutte le loro forze, con canti e con cetre, arpe, tamburelli, cemboli e trombe. Oh, bellissimo! Tutto il popolo radunato con gioia cantando all'Eterno per portare la sua arca a Gerusalemme. Quando giunsero all'aia di Chidon, Uzza stese la mano per sostenere l'arca perché i buoi inciamparono. Allora l'ira dell'Eterno si accese contro Uzza e lo colpì perché aveva steso la mano sull'arca. Egli morì là davanti a Dio. Davide fu grandemente amareggiato perché l'Eterno aveva aperto una breccia nel popolo colpendo Uzza. Così quel luogo è stato chiamato la breccia di Uzza fino ad oggi. Davide in quel giorno ebbe paura di Dio e disse: come posso trasportare l'arca di Dio a casa mia? Così Davide non volle trasportare l'arca presso di sé nella città di Davide, ma la fece trasferire in casa di Obed-Edom di Gath. L'arca di Dio rimase 3 mesi con la famiglia di Obed-Edom in casa sua, e l'Eterno benedisse la casa di Obed-Edom e tutto ciò che gli apparteneva. Nonostante che Davide stava facendo questo per chi? Per se stesso? No, per Dio. Nonostante che aveva preso tutti dicendo: facciamo questo se piace a Dio. Nonostante che celebrava il Signore con tutta la sua forza, stava peccando gravemente. Così grave era il suo peccato che ha costato la vita di questo uomo. E come ha reagito Davide? Come ha reagito Davide quando Dio ha mandato la sua disciplina al suo peccato uccidendo Uzza? Cioè, ovviamente è morto all'istante e si capiva subito. Non era un infarto naturale, era la mano di Dio. Come ha reagito Davide a questo peccato? Guardate nel brano. Cosa dice? Versetto 11. Davide fu grandemente amareggiato perché l'Eterno aveva aperto una breccia nel popolo colpendo Uzza. Davide era amareggiato. Aveva paura di Dio. Non timore, paura. Il rapporto di Davide con Dio è stato interrotto. Davide non camminava più in comunione con Dio. Aveva paura di Dio. Chi è il primo nella Bibbia ad avere paura di Dio? Adamo. Non era la risposta giusta. Doveva ravvedersi. Paura non è ravvedimento. Paura è quando tu vuoi tenere il peccato. Amareggiarsi per disciplina non è ravvedersi, è arrabbiarsi. Chi è il primo che è stato amareggiato perché fu disciplinato da Dio? Caino. Davide qui sta peccando gravemente. Fare male l'arca era un peccato. Molto peggio era la sua reazione alla disciplina di Dio. Dei due, qual era più grave? Questo era un peccato, ma era un peccato mancanza di aver pensato. Che è grave, così grave che Dio ha ucciso Uzza. Non è una cosa da poco. Ma molto peggio è la sua reazione quando riconosce il suo peccato. Lui ha capito di aver peccato, ha capito subito e non era ravveduto. Qualche lezione per noi, ma prima di tutto, cosa è successo poi alla famiglia di Obed-Edom, dove hanno portato l'arca? Sono stati benedetti al posto di chi? Al posto di Davide. Cioè, non è scritto, ma è chiarissimo nel testo. Sono stati benedetti anziché Davide. Davide non fu benedetto in quel periodo. Il testo lo rende chiaro. La benedizione non era su di lui, era su quella famiglia là dove c'era l'arca. Io vedo qui una lezione per noi. Anche se sembra che stiamo servendo il Signore, possiamo avere peccato nel cuore. Perché Davide danzava e celebrava il Signore, dice, con tutta la sua forza, ma non con tutto il suo cuore. Con tutta la forza, ma non con tutto il cuore, perché Davide stava facendo senza capire qual era la volontà di Dio. Non si era fermato prima di informarsi, di valutare, di essere sicuro. Faceva per testa sua. Davide si era veduto. Capitolo 15 dice: Davide si costruì delle case nella città di Davide, preparò un posto per l'arca di Dio, era resta una tenda per essa. Allora Davide disse: nessuno deve portare l'arca di Dio all'infuori dei Leviti, perché l'Eterno ha scelto loro per portare l'arca di Dio e per servirlo per sempre. Davide radunò tutto Israele a Gerusalemme per trasportare l'arca dall'Eterno nel luogo che le aveva preparato. Davide, dopo questi mesi, ha capito di aver peccato. Quindi, è andato a consultare le scritture e dichiara, non si consulta con gli uomini, cosa facciamo? Dichiara, solo i Leviti devono portare l'arca di Dio, perché Dio ha stabilito questo. Davide, qui vediamo che era ravveduto, ha cambiato cuore e faceva come il Signore ha detto. Allora, c'è una lezione per noi qui. Non facciamo quello che vogliamo noi. Non scegliamo noi come vivere, come investire il tempo, come, ma io non vedo quello importante. Informiamoci dal capo della Chiesa. Suo ruolo. Il sermone era due settimane fa, perché la settimana scorsa non c'ero io. Quando era che siamo tutti membri del corpo, abbiamo tutti i doni, cosa servono i doni? Sono per gli altri. Ieri camminando, Serena ha fatto un commento, ha detto, o era ora camminando un pasto, ha detto, Dio ha dato tutto ciò che serve alla Chiesa. Nella sua lettura era in 1 Corinzi 12-14, in quei capitoli ha detto, Dio ha dato tutto. Però ha dato ad ognuno quello che serve agli altri. Quindi se tutti utilizzano i loro doni per gli altri, abbiamo tutto ciò che serve per essere forti ed edificati. Ho detto sì. Solo che non sempre tutti utilizzano i doni per gli altri, perché non vediamo la necessità o tanto per la testa. Davide faceva per testa sua e non andava bene. E poi ha capito il suo peccato. Abbiamo bisogno di capire, Signore, voglio fare non per testa mia, ma per testa sua. Si potrebbe dire, ma non è Dio tanto pignolo? Scusami, Davide stava facendo questo per il Signore? Non stavano adorando qualche idolo. Lui cantava, celebrava con tutta la sua forza. Non è Dio un po' pignolo che ha ucciso un uomo? Dio non è pignolo, Dio è Dio. Non è pignolo per Dio di essere Dio e di richiedere un'obbedienza totale che rispecchia il cuore giusto di umiltà nei suoi confronti. Non possiamo vivere come vogliamo noi e piacere a Dio. Se siamo in Cristo, siamo i Suoi. Dobbiamo camminare in santità fidandoci di quello che Dio dichiara. Quindi, non basare il nostro cammino sul fatto che stiamo servendo Dio. Cosa faceva Davide? Serviva il Signore con tutta la sua forza e il suo servizio al Signore non fu accettato. Appunto, che Dio ha ucciso Uzza. Davide non era innocente perché Davide non si era informato. Cosa vuole il Signore? Quando Gesù ci insegna a pregare, dice: sia fatta la tua volontà. Cosa implica per noi? Implica di informarci qual è la sua volontà. E poi quando Dio ci mostra che non siamo dove Lui vuole, quando Dio ci mostra un peccato, non rispondiamo come Davide, amareggiato, anziché ravveduto. Perché quello ci porta a essere separati dalla comunione con Dio. La soluzione piuttosto è di umiliarci e ravvederci. Quindi, domanda, cosa fai, o credente, quando Dio ti mostra un peccato? Come reagisci? Molto spesso Dio ci dimostra un peccato tramite altri, o tramite un insegnamento, e a volte tramite la lettura. Come rispondi quando uno ti parla del peccato, o quando lo vedi per conto tuo tramite la lettura? O che possiamo ravvederci di cuore quando Dio ci mostra un peccato nostro. Adesso trovate Giobbe 5. Giobbe 5. Giobbe 5 ci mostra che a volte quando pecchiamo non vogliamo lasciare il peccato. Questo succede soprattutto quando abbiamo un peccato come l'ira o la gelosia, perché sono peccati che ci agitano. Siamo arrabbiati, siamo turbati, siamo presi. Non è un peccato con i pensieri, è molto più profondo, è una passione. E quando diamo spazio all'ira o alla gelosia, ci porta tanto ma tanto male. E quando lasciamo spazio alla nostra ira siamo veramente stolti, siamo dei sciocchi. Leggo un versetto da Giobbe 5, versetto 2. L'ira infatti uccide chi? Chi è che uccide? Lo stolto. Ma non uccide uno che non è stolto. Tutti e due hanno ira. Perché uccide lo stolto? E non uccide chi non è stolto? Perché? Lo stolto va avanti nell'ira e non vuole ravvedersi. Lo stolto lascia spazio per la sua ira. E anche quando viene avvertito, oh guarda, questo è peccato, lui vuole andare avanti, non vuole ravvedersi. E va avanti nell'ira. L'ira infatti uccide lo stolto, la gelosia fa morire lo sciocco. Perché nei proverbi leggiamo che uno stolto è uno che non dà retta quando viene rimproverato. Cioè, i proverbi dicono questo più volte. Lo stolto nei proverbi chi è? È chi non dà retta quando viene rimproverato per un peccato. E l'ira uccide lo stolto perché anziché ravvedersi vuole ancora dare sfogo a sua ira. Quindi se tu sei amareggiato, se tu hai ira dentro, ira non è un'esplosione esterna. Ira porta ad un'esplosione esterna. Ira è nel cuore. Ci sono persone che mai esplodono, ma hanno tanto ira. Sta lì dentro. Sta lì dentro. l'ira non ravveduta uccide, fa tanto tanto male, è grave, non facciamo da stolti, ravvediamoci, ravvediamoci. Isaia, un brano più grande e molto importante, un brano conosciuto, Isaia 1, Isaia 1. Allora, Israele in questo periodo aveva tanti peccati. Aveva tanti peccati che non voleva lasciare, però Israele continuava ad adorare il Signore. Ok? Ascoltate questo. Israele aveva tanti peccati, ma voleva continuare ad adorare il Signore. Continuava a fare i sacrifici a Dio, come egli aveva comandato tramite Mosè. Ok? Quindi immaginate la scena. Qui ci sono i credenti, popolo di Dio, che avevano peccati, ma continuavano a vivere per il Signore. Continuavano a servire il Signore. Ma quando ci sono peccati non confessati, questo crea una barriera fra quella persona e Dio. E per quanto uno può impegnarsi per il Signore, c'è la barriera. In questa condizione l'uomo non può mai avere gioia della sua salvezza. Infatti a questo punto Israele non stava bene, perché Dio non stava benedicendo loro. Ascoltiamo le parole che Dio ha annunciato a Israele, parole che valgono anche per noi quando abbiamo qualche peccato che non confessiamo. Dio chiama il suo popolo qui Sodoma e Gomorra. È un forte riprensione solo il fatto di chiamarli quello. Leggo da Isaia 1:10. Isaia 1 dal versetto 10. Ascoltate la parola dell'Eterno, o capi di Sodoma. Prestate orecchie alla legge del nostro Dio, o popolo di Gomorra. Che mi importa la moltitudine dei vostri sacrifici, dice l'Eterno. Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di bestie ingrassate. Il sangue dei tori, degli agnelli, dei capri, non lo gradisco. Quando venite e presentatevi davanti a me, chi ha richiesto questo da voi, che calpestiate i miei cortili? Smettete di portare oblazioni inutili. L'incenso è per me un abominio. Non posso sopportare i nuovi luni e i sabati, il convocare le assemblee e l'iniquità assieme alle riunioni sacre. Io odio i vostri nuovi luni e le vostre feste solenni. Sono un peso per me, sono stanco di sopportarle. Quando stendete le vostre mani, io nascondo i miei occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. E mi fermo là. Ehi, ma io non ho mai ucciso nessuno, io non ho sangue sulle mani. Forse non hai mai ucciso qualcuno. Ma avere sangue sulla mano, sulle mani, rappresenta avere peccato nella vita, peccato non confessato. Cioè l'idea di, ma quanti loro avranno ucciso? Pochissimi. Non è che andavano in giro 3-4, Gerusalemme era morto perché ognuno uccideva sempre gli altri. Ma questo è simbolico di avere peccato che ancora ci macchi perché non siamo stati lavati. E Dio dice, quando voi avete peccato non confessato, odio il vostro culto, odio i vostri sacrifici, odio le vostre preghiere, non ascolto, odio i vostri canti. Non state lì cantando a Dio se avete peccati non confessati, perché i canti sono abominevoli a Dio. Ma poi qui una parola meravigliosa nel versetto 16. Qui vediamo il cuore di Dio. Lavatevi, purificatevi, togliete dalla mia presenza la malvagità delle vostre azioni, cessate di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. E quello è possibile solo se uno cambia cuore. Venite quindi e discutiamo assieme, dice l'Eterno, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Se siete disposti a ubbidire, mangerete le cose migliori del paese. Ma se rifiutate e vi ribellate, sarete divorate dalla spada, perché la bocca dell'Eterno ha parlato. Cosa impariamo da questo brano? I nostri sacrifici per Dio, impegnarci per Dio, impegnarci ad evangelizzare, impegnarci a insegnare, impegnarci a aiutare l'uno l'altro. Cantiamo, oh quanto amo cantare a Dio. Se io ho peccato, è molto abominevole a Dio tutto quello che facciamo per Lui. Lui aveva stabilito i nove luni e le feste e i sacrifici e l'incenso. Lui, tutto comandato da Dio. Loro stavano facendo esattamente quello che Dio aveva comandato e lui dice, mi fa nausea. Perché quello che facevano era ammacchiato dal loro peccato. Ma che cuore di Dio che voleva benedire loro. Dio invita loro a tornare a Lui. Leggo ancora versetto 18. Venite quindi e discutiamo assieme, dice l'Eterno, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto. Ricordate l'esempio del sangue sulle mani, quindi rosso, diventeranno bianchi come neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. O credente, se hai del peccato nel cuore, perché continuare nel peccato? Dio è pronto a perdonare i nostri peccati quando ci ravvediamo. Che senso ha negare? Che senso ha giustificare? Che senso ha ignorare? Quando Dio è pronto a lavarci, purificarci completamente. Perché continuare nel peccato? Perché non godere le meraviglie e le meravigliose benefici che abbiamo quando Dio ci ha perdonato e ci ha purificato? Perché non godere il frutto dello Spirito? Amore, gioia, pace, bontà e tutto il resto. Impariamo dal brutto esempio di Israele come non fare. Confessiamo i nostri peccati. Adesso un altro brano, Giacomo. Giacomo 4, che noi abbiamo letto all'inizio del culto e voglio rileggere. Questo brano è molto importante. Molto spesso, probabilmente, il motivo principale per cui noi non confessiamo peccati, qual è? Qual è il motivo principale per cui noi non confessiamo un peccato? Quando Dio ci mostra quel peccato, anche se rifiutiamo di vederlo. Ma qual è il motivo per cui rifiutiamo di confessare un peccato? Orgoglio. E purtroppo l'orgoglio può farci non confessare anche il peccato dell'orgoglio, ma anche altri peccati. Allora questo brano è un invito da Dio, un avvertimento da Dio, un insegnamento da Dio, di non dare spazio al nostro orgoglio. Perché se viviamo così, se diamo spazio all'orgoglio, viviamo stoltamente, perché vuol dire rifiutarci, rifiutare le vere benedizioni per aggrapparci alla menzogna. Quindi, Giacomo 4, dal versetto 6. Parole di Dio, tramite Giacomo. Egli, cioè Dio, dà una grazia ancora più grande perché dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Nettate, cioè lavate le vostre mani, o peccatori. Purificate i vostri cuori, o voi dal cuore doppio. Affliggetevi, fate cordoglio e piangete. Il vostro riso si cambia in duolo e la vostra gioia in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed egli vi innalzerà. Ci sarebbe tanto, tanto da dire qui, ma qualche commento. Cosa dice versetto 6? In mezzo, Dio resiste ai superbi. Cosa vuol dire resistere qui, questa parola? La parola stessa vuol dire combatte contro. Opporsi. Cioè, è una parola forte. Dio, il sovrano dell'universo, combatte contro chi resta nella sua superbia. Tutto il nostro impegno cristiano non vale nulla se restiamo nella nostra superbia. Quindi, o credente, non restare con un cuore pieno di superbia, perché tu troverai con Dio stesso contro di te. Invece, se ti ravvedi, c'è una bellissima notizia. Il versetto 6 dichiara che Dio dà grazia agli umili. La meravigliosa grazia di Dio. Dio dà grazia agli umili. Non c'è nulla di paragonabile alla grazia di Dio, e questa grazia possiamo avere in abbondanza se ci umiliamo davanti a Dio. E poi, andando avanti, versetto 7, sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi. Sottomettetevi a Dio, cosa vuol dire? Confessate il peccato, riconoscetelo e abbassatevi davanti a Dio. Signore, hai ragione, questo è peccato. Non ci sono scuse, non ci sono giustificazioni, è peccato. Umiliati, chiedi perdono a Dio e anche agli uomini. Questo è il modo di resistere il diavolo. Infatti, se non fai così, se non ti sottometti a Dio, allora stai lasciando spazio per il diavolo di farti tanto ma tanto male. Poi quando dice, mettete le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, abbandonate il peccato di azione e di pensiero. Quello che fate di male e quello che pensate di male. Molto del peccato è nel cuore, non è un'azione. Dobbiamo purificare i nostri cuori, perché tutti i peccati hanno origine nel nostro cuore. E quando Dio ci mostra un cuore, e questo è importante, qual è il cuore giusto? Versetto 9. Quando Dio ci mostra un cuore, qual è il cuore giusto? Affliggetevi, fate cordoglio e piangete. Il vostro riso si cambia in duolo e la vostra gioia in tristezza. Qual è il cuore giusto quando vediamo un peccato? Un cuore afflitto. Un cuore afflitto. Cosa dice Gesù in Matteo 5, i beatitudini? Beati i poveri in spirito, riconoscono la loro condizione. Beati coloro che fanno cordoglio. Stesso concetto. Questo parla in Matteo, fra l'altro, come arrivare alla salvezza, ma parla anche come vivere la salvezza quando pecchiamo. Di fare cordoglio. Non basta smettere di peccare. Smettere di peccare non è la stessa cosa che essere afflitto per un peccato. Vuol dire che non voglio più essere visto male, cerco di non comportarmi così. No, questo parla di essere afflitto. Allora, domanda. Che cosa fa Dio quando ci umiliamo davanti a Lui? Che cosa meravigliosa succede quando ci umiliamo confessando il nostro peccato e di nuovo accettiamo di camminare in santità? Cosa fa? Versetto 10. Umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. Il Signore di tutto l'universo innalzerà quella persona che si umilia davanti a Lui. Non c'è nulla di paragonabile. Tu dici che hai problemi? Lascia che il Signore ti innalza e conoscerai la benedizione, la gioia della salvezza. E questo tu puoi avere se tu ti umili davanti a Dio. Infine, un ultimo brano. Il primo brano che ci spiega il cuore di Dio nei confronti di un credente stolto che sta peccando. Il brano che dimostra il cuore di Dio verso qualunque peccatore. Genesi 4. Genesi 4. Questo brano rivela Dio che fa un appello al cuore di un uomo e questo appello vale per noi. Questo è un appello a ciascuno di noi. E allora vogliamo ascoltare le parole di Dio ad Caino, che sono parole per noi, che noi spesso assomigliamo a Caino. Genesi 4, dall'inizio. Ora Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse, ho acquistato un uomo dall'Eterno. Poi partorì ancora Abele, suo fratello. Ed Abele divenne pastore di greggi, mentre Caino divenne lavoratore della terra. Col passare del tempo, avvenne che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno. Ora Abele offerse anche egli dei primogeniti del suo gregge e il loro grasso. L'Eterno riguardò Abele e la sua offerta, ma non riguardò Caino e la sua offerta. Così Caino ne fu molto irritato e il suo viso ne fu abbattuto. Allora l'Eterno disse a Caino, perché sei tu irritato e perché è il tuo volto abbattuto? Se fai bene, non sarai tu accettato. Ma se fai male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. E mi fermo lì. Prima di tutto, versetto 7 ci rivela che Caino sapeva che doveva portare un sacrificio di animali. È chiaro dal versetto 7. Perché Dio dice a lui, se fai bene non sarai tu accettato. Allora, grammaticalmente è chiaro lì, anche dal carattere di Dio, che Dio non direbbe a un uomo, se fai la cosa giusta, se fai bene, sarai accettato, se non avesse già comunicato. Sarebbe un Dio cattivissimo di dire, tu devi ubbidire, qual è il tuo comandamento? Non te lo dico, ti punisco pur non avendoti mai detto quello che dovevi fare. No, Dio non è così. Quindi, Dio dicendo, se fai bene, non sarai tu accettato? Che allargando vuol dire, se tu fai come ti ho comandato, non ti accoglierò come ho accolto Abele. Quindi, tenete in mente che entrambi sapevano cosa fare. Ma nonostante che Caino sapeva quello che Dio richiedeva, ha fatto per testa sua. Ha fatto un'offerta a Dio. Non ha rifiutato di portare un'offerta, ha portato un'offerta. Io immagino che Dio abbia comandato anche quando, perché sembra che abbiano portato tutti e due magari allo stesso tempo, perché Dio riguardò Abele e non Caino. E si può quasi immaginare tutti e due con loro offerta su una roccia e magari Dio aveva stabilito tale giorno lo fai. E Dio probabilmente bruciò dal cielo l'offerta di Abele e viene accettato e quello di Caino non viene toccato e si capisce subito che Dio accettò l'offerta di Abele e non quella di Caino. Era qualcosa di visibile. E Caino stava male. Non aveva gioia. L'Eterno non riguardò Caino e la sua offerta, così Caino ne fu molto irritato e il suo viso ne fu abbattuto. Era molto irritato. Stava malissimo. E ho detto, oh Signore, quante volte quando c'era peccato e se non volevo confessarlo, come stavo? Quando c'è peccato che non voglio confessarlo, come sto? Come stai tu? Quando tu neghi il tuo peccato o tu combatti per non confessarlo o non vuoi sentire, come stai tu? Non stai bene. Stai come Caino. Il viso è abbattuto. Non di tristezza, non la tristezza di Dio. Di muso. Stai male, molto male. Quando noi vogliamo negare un peccato, vogliamo giustificare un peccato, vogliamo ignorare un peccato, non importa, staremo male. Quando non vogliamo informarci su quello che Dio vuole, Davide aveva accesso alla parola di Dio. Sapeva, Davide conosceva benissimo che c'era le scritture. Se no, non avrebbe fatto sacrifici, era tutto scritto nelle scritture. Ma non è andato a informarsi. Quando noi abbiamo un peccato di qualsiasi tipo che non vogliamo riconoscere e non vogliamo ravvederci, può essere uno scontro in casa, può essere nostro orgoglio, può essere che non vogliamo cambiare una certa cosa che stiamo facendo, può essere l'autocommiserazione, che è una forma forte di orgoglio. Il fatto che spesso non vogliamo confessare e abbandonare un nostro peccato. Ma in questi casi, come Caino, avremo il volto abbattuto, non avremo la gioia di Dio. Possiamo servire il Signore come Davide faceva? Caino portava un'offerta, ma non ha portato buon frutto. E non ha senso. Però qui vedo il cuore di Dio. Il cuore di Dio. Quando noi siamo così stolti da non voler riconoscere il nostro peccato, Dio avrebbe ogni ragione di dire: ok, non volete ravvedervi? Va benissimo, sia così per tutta l'eternità. E chi potrebbe mai dire qualcosa contro di Dio? Invece il cuore di Dio, versetto 6, allora l'Eterno disse a Caino: perché sei tu irritato? E perché il tuo volto è abbattuto? Se fai bene, se ti ravvedi e cammini di nuovo per fede, facendo come ti ho detto, come atto di fede, non sarai tu accettato. Non sarai tu benedetto. Non avrai tu la mia gioia. Non avrai comunione intimo preziosa con me di nuovo. Ma se fai il male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. Il peccato, Caino, sta lì alla porta. Se non ti ravvedi, il peccato dominerà su di te. Perché tu non sei padrone. Se non ti ravvedi, sarai schiavo del tuo peccato. Ti rovinerà. Ravvediti, Caino. Fai il bene. Confessa il tuo peccato. Umiliati. Sottomettetevi al Signore ed Egli vi innalzerà. Come stiamo vivendo? Cosa facciamo quando c'è tensione, c'è scontro, non c'è pace nel cuore, in un rapporto, in casa? Non dico che c'è guerra accesa, anche se a volte arriva a quello, ma non c'è pace. E si può anche fare la faccia e fingere che tutto vada bene quando non va bene. Cosa fai quando Dio ti mostra, ti parla di un peccato? Ti parla in un sermone, ti parla tramite un fratello o sorella, ti parla tramite una lettura. Cosa fai? Qual è la tua reazione? Giri la pagina? Cerchi di guardare ai bambini anziché ascoltare? Cerchi di, ah, ma mi vedi solo male? Cerchi di dire, lei non mi capisce. Mio coniuge non mi capisce. Ma non hanno visto questo. Non hanno visto che io sto servendo il Signore con tutta la mia forza, come Davide. Come rispondi? C'è una risposta saggia e buona e giusta davanti a Dio. Una sola, ma uno molto bello. Umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. Umiliatevi davanti al Signore e Egli vi innalzerà. Fratelli e sorelle, quanto è meraviglioso quando Dio ci innalza. Non c'è nulla di paragonabile. Allora, facciamo un elenco. I benefici di restare nel peccato e i benefici di umiliarci sotto la potente mano di Dio. Qualcuno mi aiuta a iniziare. Quali sono alcuni dei benefici di restare nel peccato? Ci sono? Sì? La carne è soddisfatto? La carne è soddisfatto? È l'unico. Cosa ci produce la carne soddisfatto? Galati. Chi segue la carne? Le opere della carne portano alla morte. La carne soddisfatto non produce quello che vogliamo. Quali sono i benefici di umiliarci sotto la potente mano di Dio? Qui il problema è tempo. Essere riconciliati con Dio. Avere il peso tolto. Avere lo Spirito Santo che di nuovo si riempia. Avere il frutto dello Spirito. Poter portare frutto che dura. Godere la gioia della salvezza. Oggi e ogni giorno abbiamo una scelta. Abbiamo una scelta davanti a noi. Aspetta a noi quale direzione andiamo. Ma se io ho uno scontro con qualcuno e quella persona non si ravvede, quello può ostacolarmi da ravvedermi io. Posso essere io frenato da poter ravvedermi perché un altro non si ravvede? Grazie a Dio no. Nulla e nessuno può ostacolarmi da mettermi a posto con Dio e avere la gioia della mia salvezza. Grazie a Dio. Gli altri non possono, le circostanze non possono, Satana non può. E se mi umilio, la mia carne non può. Io posso godere la salvezza se veramente mi ravvedo. Voglio chiudere, voglio pregare e voglio invitarci a vivere le verità che abbiamo sentito. Padre, ti ringrazio perché quello che non ho detto leggendo un versetto, ma dico adesso perché è fondamentale. Se non avessimo un Salvatore, se non ci fosse un grande sommo sacerdote che ha offerto se stesso, se non avessimo un avvocato presso di te, o Padre, che sei santissimo, non potremo avere speranze ravvedendoci, perché il fatto è che siamo colpevoli. Ma abbiamo speranza, una speranza viva, in Cristo Gesù. In Cristo Gesù possiamo essere veramente perdonati. In Cristo possiamo essere liberati dal giogo del peccato. In Cristo possiamo essere riconciliati con te. In Cristo possiamo avere vittoria sul peccato. Allora, Padre, aprici gli occhi a vedere la stoltezza di restare nel peccato, la stoltezza di negare il peccato, la stoltezza di fare i ragionamenti. Darci un cuore che desidera ardentemente, sopra ogni altra cosa, la comunione con te. Non di essere visto bene dagli altri, non di vedere noi stessi bene, non di essere contenti di tutto quello che facciamo per il Signore con tutta la nostra forza. Aiutaci a desiderare semplicemente comunione con te. Ti ringrazio per la tua parola e per lo Spirito Santo. Applica queste verità preziose a ciascuno di noi. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.